Radio, Newsline Estate.
Iniziamo alle 8:04 questa mattina la newsline di quest'oggi e cominciamo con Gianni Messeri dell'AMMA per le previsioni del tempo. Gianni, buongiorno, ben trovato, raccontaci di quest'oggi. Siamo dentro una tendenza abbastanza stabile, mi sembra di capire.
Sì, buongiorno a tutti. Sì, l'alta pressione si sta consolidando come nelle attese e siamo in un periodo appunto caratterizzato da forte stabilità e anche da un'alta pressione che ci porta a temperature molto, molto elevate. La previsione quindi è presto fatta, la giornata di oggi all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso, con venti deboli occidentali e con componente di brezza sulla costa, mari per lo più poco mossi e temperature che quest'oggi non subiranno grosse variazioni. Il termometro dovrebbe fermarsi intorno ai 35-37 gradi. Non cambia granché nella giornata di domani, forse arriveremo a 38-39, è l'unica variazione che ci possiamo attendere nella giornata di domani, quindi un ulteriore rialzo delle temperature e qualche nube al mattino sul Valdarno inferiore, nubi che rapidamente si dissolveranno al sorgere del sole. Queste le uniche varianti, per il resto tanta stabilità.
Gianni Messeri, grazie, buona giornata.
Un saluto a tutti, grazie a voi.
Instabile, culture in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18:30 alle 2 in via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram.
Giovedì 11 alle 21:30 World Music Brasiliana, Cavaquinho e Soro con il concerto del polistrumentista Enrique Cases.
Mettete nei fiori, nei vostri cannoni.
Una festa di pace e lotta al galluzzo. Rifondazione Comunista, Sinistra Europea presenta anche quest'anno la festa di liberazione. Dal 9 al 14 luglio al galluzzo presso i giardini di Viale Tanini. Tutte le sere, ristorante, pizzeria, bar, stand delle associazioni, spettacoli e dibattiti. Info prcfirenze.org. Grande musica per estate fiesolana. Martedì 9 luglio, Corey Henry, fuori classe dell'organo Hammond, cantautore profondo e visionario, vincitore di 3 Grammy Awards con Snarky Puppy. Blues, soul, R&B, afrobeat, jazz, con uno dei più straordinari talenti della scena musicale. Venerdì 12 luglio, Sergio Cammarieri con il suo gruppo e la Medit Orchestra. In concerto le canzoni più famose del poliedrico cantautore, a cavallo tra jazz, musica pop e canzone d'autore. 9 luglio, Corey Henry. 12 luglio, Sergio Cammarieri. Info e prevendite ticketone.it e eventimusicpool.it.
Venerdì 12 luglio, dalle 19:30, in Piazza Poggi a Firenze, concerto e lotta. 3 anni di ex GKN, dare la spallata al muro di gomma. Stipendi, commissariamento dell'azienda, legge regionale, transizione climatica, talk con Valerio Mastandrea e poi Sic Tamburo, Banda Bassotti, Eugenio Cesaro, Cimini, Touch Nazari, il 12 luglio a Firenze, sotto la Torre di San Nicolò. Abbiamo fame di un mondo nuovo.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022. Sotto misura 1.2. Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annualità 2022. Grande Moby
Dick. I racconti del mare. Moby Dick. Giovedì 11 e giovedì 18 luglio al Teatro Romano di Fiesole, due serate dedicate al capolavoro di Melville. Sul palco la meravigliosa capacità narrativa dello scrittore Pietro Grossi, affiancato dall'attore Lorenzo degli Innocenti e da Lucia Sargenti al pianoforte. I racconti del mare, Moby Dick, giovedì 11 e giovedì 18 luglio alle 21:15 al Teatro Romano di Fiesole. Info estatefiesolana.it.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, 4 mesi di iniziative culturali con 6 eventi speciali a tema, 10 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Sponsor Toscana Energia. Estate Fiorentina 2024. Iniziativa proposta nel piano operativo della città di Firenze.
Controradio.
Stamattina iniziamo tornando a parlare della situazione drammatica nel carcere fiorentino di Sollicciano. Una settimana fa il suicidio del giovane ventenne tunisino. Quest'oggi parliamo di un'altra storia, anche dopo la rivolta, la protesta poi del giovedì sera, quanto è accaduto, l'ottantina di detenuti trasferiti. Oggi la situazione dentro Sollicciano, ma non è probabilità, non è molto diversa, forse neanche un po' diversa da quella di quando raccontavamo della morte di Fedi una settimana fa. Quest'oggi raccontiamo la storia di un'altra detenuta tunisina di 27 anni che lo scorso marzo ha perso il figlio al quarto mese di gravidanza, entrando in uno stato psichico estremamente, estremamente grave. I volontari del penitenziario si sono attivati per trovare una casa per scontare la pena ai domiciliari. Alla fine è stata trovata una soluzione, proveremo a raccontare quale, ma facciamoci raccontare tutto da Stefano Cecconi dell'Associazione di Volontariato Penitenziario Pantagruel. Stefano, buongiorno, bentrovato e grazie per essere con noi.
Grazie a voi di tutto quello che fate.
Grazie.
Io sono anche socio Controradio, quindi diciamo vi sono vicini.
Grazie, no, grazie a voi soprattutto per quello che fate e nelle condizioni in cui lo fate. Di che cosa stiamo parlando? Una ragazza di 27 anni, raccontaci tu tutto quello che puoi raccontare, soprattutto i significati che si porta dietro.
Certo, vabbè, questa ragazza purtroppo appunto l'anno scorso ha perso, diciamo, ha avuto un aborto, diciamo, spontaneo. Purtroppo continua a vivere nella struttura di Sollicciano, che come abbiamo visto in questi giorni, diciamo, ma noi lo sappiamo, ma spero anche la città a questo punto abbia capito, la struttura fatiscente che avrebbe bisogno di importanti di lavori di ristrutturazione. Oramai da anni si rincorrono le notizie dell'abbattimento, della ricostruzione, ma purtroppo i lavori che sono stati fatti non servono poi a molto. Noi abbiamo un magazzino dove dentro ci sono tutti gli indumenti che noi diamo ai detenuti indigenti, che diciamo durante le piogge spesso e volentieri si allaga, e quindi gli indumenti noi con fatica riusciamo a avere da donazioni, dalle raccolte delle parrocchie, delle associazioni, poi purtroppo rischiamo in parte di doverli buttare via. Questa ragazza continua a stare in carcere, diciamo, dove sicuramente non dovrebbe stare, potrebbe andare ai domiciliari, ma Firenze purtroppo non ha una capacità di accogliere una persona, perché questa città purtroppo drogata dal turismo materialmente non può accogliere una singola persona per potergli fare vivere questo momento in maniera diversa. I detenuti hanno commesso una colpa, devono scontare una pena, ma hanno comunque, sono privati quindi della libertà, ma hanno comunque tanti altri diritti che comunque devono essere rispettati dallo Stato, e diciamo lo Stato se ne deve far carico.
Prima dicevamo, cosa che non accade, infatti, prima dicevamo della cooperativa il Girasole che trova una casa alla ragazza. La ragazza al momento a Sollicciano, cioè la cosa va ai suoi tempi, mi sembra di capire, certo, dal tuo racconto.
Sì, purtroppo i tempi dei carceri sono veramente biblici, diciamo, e quindi materialmente qualsiasi detenuto che ha bisogno di qualsiasi cosa affronta un processo burocratico lento e difficile e tortuoso, diciamo, anche per i diritti essenziali, e questo è drammatico. Faccio solo e soltanto un esempio che ci riguarda a noi come associazione che distribuiamo questi vestiti all'interno delle sezioni dei carceri.
Sì.
Ormai è da anni che materialmente i montacarichi che salgono nelle sezioni sono rotti e non sono attivi, e quindi noi materialmente per portare i pacchi nelle sezioni li portiamo a braccia. La stessa cosa avviene per il cibo. Cioè praticamente il cibo viene portato a braccia dai detenuti per le scale, a volte cascano, a volte qualcuno ci casca qualcosa dentro. C'è una situazione direi assolutamente indegna e insostenibile, ecco, perché comunque diciamo certi diritti devono essere rispettati. L'Italia è stata più volte condannata a livello nazionale per le condizioni delle carceri, però purtroppo dopo anni siamo ancora, diciamo, qui. Se uno googla, come si dice ora, e cerca Sollicciano, queste notizie oramai si rincorrono da 5, 6, 7, 8, 10 anni. Diciamo. Il carcere evidentemente non interessa. È più facile dire buttiamo la chiave. Buttare la chiave non vuol dire assolutamente nulla, perché il detenuto rimane in carica allo Stato e sicuramente costa di più buttando la chiave invece cercando di fare dei percorsi riabilitativi, e quindi con le pene esterne e tutto quello che ne consegue.
Costa di più da ogni punto di vista, ci verrebbe da dire. Prima dicevo la situazione non è diversa da una settimana fa, ma come è finito secondo te Sollicciano in questa situazione che poi è infernale per tutti, è una prigione per tutti, per i detenuti, per gli agenti, per gli educatori, per la direzione, per... no?
Purtroppo è un corpo estraneo all'interno della città. Probabilmente processi di manutenzione ordinaria fatti anno per anno avrebbero sicuramente mantenuto in qualche maniera la struttura in maniera migliore. Non sono stati fatti o non si pensano progetti di lavoro e di reinserimento di questi detenuti che invece stanno chiusi all'interno delle celle malsane senza fare nulla, e questo diciamo fa sì che all'interno di una struttura chiusa si vengano a creare delle dinamiche terribili fra i detenuti e le guardie penitenziarie. Sinceramente entrando in carcere percepisci questa tensione, percepisci anche una umanità sofferente da certi punti di vista, anche però un'umanità splendida, diciamo, da conoscere, cioè un'esperienza umana incredibile quella di entrare in carcere. Però sicuramente una struttura chiusa, totalizzante, che crea delle dinamiche terribili fra gli agenti che stanno male, perché vivere e lavorare in un luogo malsano e difficile è terribile, e altrettanto lo è ovviamente per i detenuti che non facendo niente, sinceramente purtroppo diciamo i giorni sono veramente lunghi e estenuanti, quindi autolesionismo, ricorso a alcol, ricorso alla droga, che purtroppo comunque in ogni caso all'interno del carcere evidentemente riesce a entrare, fanno sì che la situazione è veramente veramente difficile.
Stefano ci indica una riflessione interessante quando dice che rompere quella membrana che molto spesso che separa il carcere dalla città è un passo molto più importante di tanti altri. Grazie Stefano Cecconi, Pantagruel, per il
grazie
lavoro che fate.
Grazie a tutto quello che fate. Grazie a voi. Grazie.
Pasticciaccio brutto degli affitti turistici a Firenze, per il TAR è decaduto il divieto nell'area UNESCO introdotto dal comune. Il TAR ha giudicato cessata la materia del contendere, ovvero è successo in qualche modo una cosa che per certi versi era anche attesa. È stato decaduto lo stop agli affitti brevi, la norma, come dire, salva centro storico, non è più valida. Che cosa significa questo? Che conseguenze avrà? Oggi che i giornali, tra le altre cose, parlano molto dei VIP e del business che fanno su città di Firenze, la città di tutte Firenze, la Pascale, 500 euro al giorno per pochi metri quadri ed altre cose del genere. Andiamo nella sostanza però con il professore di economia dell'ISIA di Firenze ed esperto di rigenerazione urbana Marco Dognetti. Professore, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Che ci dice questa notizia?
Ci dice varie cose. Innanzitutto c'è una considerazione procedurale, cioè in realtà il TAR dice Siccome vi siete mossi come vi siete mossi, e per chi non lo ricorda, il come ci siamo mossi è andata così, cioè quella norma è comparsa dopo l'adozione del nuovo piano operativo a ottobre del 2023, e poi con un emendamento del sindaco il 27 marzo di questo anno è scomparsa dallo stesso piano operativo, rimanendo nel vecchio piano urbanistico, cioè nel vecchio documento, potremmo dire nel vecchio regolamento di condominio, no?
Sì.
E allora il TAR rileva e dice: come mai tu nel vecchio regolamento di condominio dici che non si può giocare a pallone? Nel nuovo invece dici che si può giocare a pallone. Allora io, che devo valutare, dico che la tua intenzione la considero quella più importante, quella che tu hai espresso nel documento che guarda al futuro, e quindi in questo senso hai lasciato questa norma solamente nel vecchio, quindi non la vuoi più fare. Questo è quello che dice il TAR, cioè non si esprime nel merito, ma si esprime proceduralmente. Dice questa, addirittura usa questa parola, dice: è stata fatta una disciplina eccentrica e attribuisce a questa norma un'impropria funzione esplorativa, come dire: ci hai provato per vedere cosa succedeva, ma l'hai fatto anche in modo improprio. Ecco, questi sono i fatti. Rispetto invece al merito della norma, cioè al suo intento, cioè che è un intento ampiamente condiviso da molte forze, anche politiche, civiche, associative, cioè quello di ridurre l'overtourism, quella norma, a mio parere, e qui il TAR non si esprime, quindi qui siamo nel mio di parere, aveva un problema profondo. Cioè cercava di attribuire questa dizione residenza per affitto breve come fosse in qualche modo un'etichetta che tu puoi guadagnare iscrivendoti a questo portale, etichetta la quale non ti sarebbe mai stata più tolta. E questo è il grande problema, no? Cioè quello di dire: chiunque si iscrive a quel portale guadagna per il proprio immobile una destinazione d'uso che non esisteva e che nessuno ti toglierà mai più. In questo senso è quasi il contrario della lotta alla rendita che si voleva ottenere. Quindi ha dei problemi strutturali, e quindi da questo punto di vista, a mio parere, la strada che si era percorsa finora non dovrebbe in nessun modo essere la strada che si percorrerà in futuro dal punto di vista della scelta pratica. Dal punto di vista invece dei valori e del senso, sì. Prego.
No, dicevo, da questo punto di vista, prima l'ex sindaco di Firenze ha in qualche modo detto no, non è così, eccetera eccetera, poi ha detto serve un passaggio europeo su queste cose, la neosindaca ha detto riscriveremo una nuova norma. Cosa immaginare per il futuro, professor Tognetti?
Allora, devo dire che io comprendo che chiunque sia stato amministratore anche per tanti anni ovviamente deve e vuole difendere ciò che è stato fatto, però ci sono veramente tante imprecisioni in questo modo di porre la questione. Primo, non è vero che dal punto di vista europeo non ci sono riferimenti, altrimenti non potremmo capire come fa Barcellona, Berlino e molte altre città a regolare proprio in forza di regolamenti europei il tema degli affitti brevi. Quindi il punto numero uno, la vera battaglia non è a Bruxelles in questo momento. Bruxelles ha fatto dei percorsi a cui invece al contrario noi possiamo agganciarci per trasformare il nostro contesto locale. Il luogo della battaglia è Roma, quindi è il livello nazionale nel quale non troviamo appiglio, per primo. Secondo, appiglio per fare cosa? Ecco, appunto, se si prosegue nella versione urbanistica di questa battaglia, cioè assegnare destinazioni d'uso specifiche alle residenze brevi, secondo me andiamo nel luogo sbagliato, perché come dicevo prima, una volta che questa destinazione è stata data a una casa, cioè una volta che quella casa è quella che può fare affitto breve, nessuno glielo toglierà mai più. E quindi se noi un domani volessimo per qualche motivo ridurre ulteriormente, perché ci rendiamo conto che c'è bisogno di più case per le persone e meno per i turisti, non lo potremo più fare. La direzione che invece io trovo più funzionale è quella delle licenze e delle autorizzazioni. Io, come tanti altri, Cecilia Derre ne ha parlato ampiamente e già da mesi. Cioè la direzione di una modalità attraverso cui io distribuisco delle licenze, e quindi in questo senso, proprio come ha fatto Barcellona, che da poco ha dichiarato che nel 2029 non avrà più affitti brevi, quando mi rendo conto che il fenomeno è troppo grande, troppo grave come impatti sulla cittadinanza, riduco o addirittura a zero il numero delle licenze. Questa dovrebbe essere la strada.
Molto interessante. Tra un minuto arriva il giornale radio di Popolare Network e non abbiamo tempo, altrimenti le chiederei del fatto che la Pascal ha detto che nel superattico vorrebbe viverci, ma con 11 cani è impossibile, per cui mi scuserà se non posso sollecitarla su questo, ne sono certo, professor Tognetti, diciamo così, non le diamo suggerimenti, no, non diciamo niente.
No, infatti, al nord si dice ognuno gai su storie, cioè,
esatto, esatto. Grazie professore per il momento, le auguro buona giornata. Marco Tognetti, professore di economia dell'ISIA di Firenze ed esperto di rigenerazione urbana, arriva al giornale radio di Popolare Network. Torneremo sull'autonomia differenziata subito dopo.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. La NATO dovrebbe smettere di incitare allo scontro e alla rivalità e contribuire maggiormente alla pace e alla stabilità nel mondo. È la risposta di Pechino alle bozze di conclusione del vertice dell'alleanza in corso a Washington. Secondo quanto si è appreso nel documento, ci sarebbe un passaggio che definisce la Cina una minaccia per l'Europa e per la sicurezza. Oggi il vertice entra nella sua terza ed ultima giornata. Alle 17:30 ci sarà un nuovo intervento del presidente statunitense, molto atteso per come Biden lo affronterà dopo le gaffe e gli scivoloni delle scorse settimane. Dopo la presa di posizione di Nancy Pelosi di ieri, oggi un senatore democratico, Peter Welch, ha chiesto espressamente a Biden di ritirarsi, il primo senatore a farlo. Rispetto profondamente Biden per averci salvato da Donald Trump, ma per il bene del paese deve ritirarsi, scrive questa mattina Welch in un editoriale sul Washington Post. Il conflitto in Medio Oriente, un nuovo esodo di massa in corso in queste ore dal nord della striscia di Gaza verso altre zone dell'enclave dopo che l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dei civili. L'ordine riguarda l'intera città di Gaza City, dove si stima vivano oggi circa 300.000 palestinesi, molti dei quali già sfollati in precedenza e poi tornati. Ora hanno ripreso la via del sud, nonostante attraversare i posti di blocco dell'esercito israeliano sia pericoloso e nonostante non ci siano luoghi sicuri verso cui dirigersi. Anche i rifugi delle Nazioni Unite non sono più considerati sicuri. L'ultimo bombardamento in una di queste strutture risale a 2 giorni fa, quando in una scuola dell'UNRWA a Khan Yunis 29 persone sono state uccise mentre cercavano riparo nella struttura. Medici Senza Frontiere ha annunciato di aver dovuto chiudere temporaneamente l'ultima sua struttura sanitaria nel nord di Gaza. L'inchiesta sulla corruzione in Liguria, oggi il Tribunale del Riesame deciderà se revocare o confermare gli arresti domiciliari per Giovanni Toti. Intanto la Procura continua ad indagare e potrebbe formulare nuove accuse come false fatturazioni e finanziamento illecito nei confronti della Presidente della Regione Liguria, riguardanti presunti affari con Esselunga e Primo Canale. Oltre 80 kg di cocaina pura destinata alle piazze di spaccio del nord Italia sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino. Un uomo di 52 anni di nazionalità albanese è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso dello stupefacente da vendere in Lombardia e Piemonte. La droga ritrovata, se messa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto generare introiti illeciti per almeno 8 milioni di euro. Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30, buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A1 a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL. Sul raccordo Siena a Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze, proseguono i lavori di rinnovo della rete idrica di via Bolognese fino al 16 luglio, strada chiusa tra via della Pietra e via di Montuchi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Balagan Café, 12ª edizione, dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafè.it. Giovedì 11 luglio incontro con Donne Insieme per la Pace e a seguire Enrico Fink e i solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo in concerto. Calenzano Estate, musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Lune a Peccioli. Tra giugno e luglio concerti, teatro, spettacoli e tanto altro all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info e biglietti su fondarte.peccioli.net. Giovedì 11 Luca Sofri annuncia i finalisti del Premio Vero, dedicato ai migliori libri che raccontano la realtà. Venerdì 12 e sabato 13 The Divine Comedy e Deacon Blue in concerto.
Fred Wesley and the New Jabies in concerto il 17 luglio. La stella assoluta del trombone funk arriva a Pistoia, alla Fortezza Santa Barbara, nel tour della leggendaria formazione che ha accompagnato James Brown in tutto il mondo. Paolo Fresu e Omar Sosa il 20 luglio. Musica e cibo, gusto ed estetica. I curiosi motivi del nuovo concerto di due formidabili talenti a San Giovanni Valdarno in Piazza Masaccio. 17 luglio, Fred Wesley. 20 luglio, Paolo Fresu e Omar Sosa. Info e prevendite su TicketOne, eventimusicpool.it e 055-2403-97.
Caracol goes to Scotto. Il Caracol si trasferisce al Giardino Scotto di Pisa per tre grandi concerti. Giovedì 25 luglio, Virginiana Miller, la band cult della scena indie rock italiana. Sabato 27, dalla California, i Black Heart Procession, con le loro inconfondibili atmosfere crepuscolari. Domenica 28, Alabaster De Plume, il compositore, sassofonista, attivista, poeta e oratore da Manchester. Biglietti 15 euro a concerto in prevendita su oheavens.com e in cassa la sera dei concerti. Info, canali social Caracol Pisa.
Controradio.
Estate.
Dunque, dicevamo prima del giornale radio della legge Calderoli, la legge sull'autonomia differenziata. La Lega in consiglio regionale della Toscana e le opposizioni hanno bloccato con 3.000 tra emendamenti e ordini del giorno la discussione prevista per qualche giorno fa, che è stata rinviata dal presidente del consiglio regionale al martedì prossimo. Tra l'altro la legge entrerà in vigore questo sabato, quindi la cosa può avere anche un significato. Nello stesso tempo, da un punto di vista politico, diciamo così, in consiglio si consolida un campo molto molto largo contro questa legge. Infatti il presidente della giunta regionale Eugenio Giani ha detto: è solo una questione di tempo, hanno guadagnato una settimana, ma la nostra direzione è abbastanza chiara, anzi è molto chiara, così come è chiara la direzione di almeno altre 4 regioni. Ci serve l'opinione, il parere, soprattutto, come dire, la capacità tecnica di raccontare quello che stiamo affrontando del professor Gianfranco Cartè, docente di diritto amministrativo UNIFI. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno a tutti voi.
Prima di tutto, come al solito, spendiamo due parole per veramente dire di che cosa stiamo parlando.
Stiamo parlando di una legge che è una legge molto rilevante, è uno dei punti di riferimento della maggioranza parlamentare e del governo, ed è una legge che in realtà affonda, come dire, ha il suo fondamento nella Costituzione. Questo va rilevato perché, come dire, si colloca all'interno del testo costituzionale e tende ad allargare le competenze delle singole regioni su molte materie. Molte materie che sono non solo tutte quelle materie che le regioni già oggi hanno in condivisione con lo Stato, possono pertanto fare leggi, ma nel rispetto dei principi delle leggi dello Stato, ma anche alcune materie come l'ambiente, i beni culturali, quindi beni culturali e paesaggio, e l'istruzione, dove lo Stato ha fino ad oggi ha avuto una competenza esclusiva. Ora, in realtà la legge, come dire, pone alcuni aspetti in rilievo. Ora, lasciamo stare un po' la retorica, l'enfasi dei principi posti in testa al disegno di legge, che parla del rispetto dell'unità nazionale, della lotta alle discriminazioni, dell'accesso ai servizi essenziali. Sicuramente abbiamo forme e condizioni particolari di autonomia che vanno ad aumentare i poteri delle regioni. Sul piano dei principi avremo un piano di perfetta eguaglianza. Nei fatti però ci sono molti punti interrogativi. Intanto la legge condiziona la sua piena efficacia alla determinazione da parte dello Stato dei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni. Sì. Quindi i famosi LEP, come si chiamano in gergo un po' tecnico, ovvero sono delle soglie minime che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale. Va però detto che in alcuni casi, ed ecco perché in questi giorni abbiamo visto l'ultima, quella del Piemonte di ieri, alcuni governatori, in particolare il governatore Zaia, che hanno chiesto in realtà di poter agire senza la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in quelle materie nelle quali non c'è bisogno della determinazione di queste garanzie minime. E quindi ecco perché stiamo discutendo in maniera animata in questi giorni, come riportano la stampa, la televisione. C'è da osservare però, e questo è l'elemento più importante, che già oggi le regioni hanno su molte materie una notevole libertà. Io penso al governo del territorio. Se oggi noi dovessimo fare una sintesi delle leggi sulla urbanistica delle singole regioni, faremmo molta fatica, perché sono leggi profondamente diverse tra loro. Ma quello che colpisce in questo caso è proprio il fatto che stabiliamo che le regioni hanno in alcune materie fondamentali da un punto di vista politico, culturale, dei servizi essenziali, verrebbero affidate alle singole regioni. Io sottolineo, prima ricordavo l'ambiente, i beni culturali, l'istruzione, ma perfino la salute. Come se la salute fosse già oggi in Italia fosse, come dire, un dato acquisito, quando tutti sappiamo che in realtà proprio il diritto alla salute, il profilo sanitario, è uno dei nervi scoperti delle autonomie regionali, perché le regioni hanno bilanci in larga parte assorbiti dalla sanità e molte regioni hanno una condizione di grave difficoltà. Io penso a tutte le regioni meridionali, ma penso anche al Lazio, dove c'è un fortissimo disavanzo finanziario in questo senso. Ora, infatti, io credo però che sia importante. Prego.
No, dicevo, infatti, aggiungere. Noi tra l'altro abbiamo osservato, come dire, 20 servizi sanitari nazionali diversi durante il Covid, di già, per intenderci, probabilmente.
Esattamente, e diciamolo fino in fondo, con rendimenti molto diversi tra loro, perché questo va anche ricordato.
Cioè, questo è il passaggio decisivo.
Abbiamo avuto sul campo la prova provata che la sanità in Italia va male, tagli su tagli, compreso quelli dell'ultimo anno e mezzo, e di conseguenza alcune regioni sono profondamente in netta difficoltà. Noi abbiamo, non voglio usare un'espressione giornalistica, ma è forse molto efficace, il turismo sanitario in questo paese è una realtà che c'è da decenni, o perlomeno da molti lustri, di cui non si parla, però tutti sappiamo che gli ospedali, per esempio toscani, sono frequentati non soltanto dai toscani, perché alcune regioni hanno una notevolissima difficoltà a dare servizi essenziali sanitari ai loro cittadini.
Infatti, questo, l'ospedale Le Scotte di Siena è uno dei più grandi ospedali del sud, mi verrebbe da dire. Tenga quello che stava per dire per un istante, perché vorrei soltanto salutare il capogruppo del Partito Democratico, il consigliere regionale della Toscana, Vincenzo Ceccarelli. Buongiorno a lei, Ceccarelli, ben trovato.
Buongiorno a voi e tutti quelli che ci ascoltano.
Prima di tornare dal professor Cartei, dall'amministrativista Cartei, Ceccarelli, un flash di un minuto su cosa è successo l'altro giorno. Il presidente Gianni ha detto che le opposizioni hanno solo preso un po' di tempo.
Sì, in coordinamento con le altre quattro regioni che hanno deciso di approvare le delibere per la richiesta di indizione del referendum per l'abrogazione della legge Calderoli, la legge 86 del 23 giugno, abbiamo presentato queste proposte di delibera e devo dire, da parte dell'opposizione, soprattutto la Lega, si è scatenato un ostruzionismo gratuito fine a se stesso, perché alla fine, come gli abbiamo spiegato, noi abbiamo l'obbligo di approvare i quesiti in tutte e cinque le regioni uguali, identici, per essere presentati alla Corte di Cassazione e poi alla Corte Costituzionale, e quindi anche un dibattito non può dar vita all'approvazione di emendamenti che modifichino quelle proposte di legge, perché questo altererebbe il testo rispetto agli altri che vengono approvati nelle varie regioni. Quindi, di fronte a questo ostruzionismo che sinceramente avrebbe soltanto portato via tempo alla trattazione degli altri argomenti, abbiamo preferito, su loro richiesta, rinviare di qualche giorno quello che in realtà sarà un esito scontato. Poi sarà la Corte a decidere se questo referendum è possibile oppure no. Noi speriamo proprio di sì, perché questa legge è una legge sbagliata, è una legge che sinceramente va, voglio dire, come ha detto il presidente della Calabria, che è di Forza Italia, è una legge fatta in fretta di notte per accontentare qualche forza politica, a riferimento è la Lega, ma non è sicuramente una legge che serve al paese, anzi rischia di creare venti staterelli, e le regioni più forti se rafforzeranno, quelle più deboli saranno ancora più deboli, con la messa a rischio anche dell'integrità del paese.
Col fatto che le stesse regioni forti al loro interno vivranno probabilmente enormi disparità, professor Cartei, l'ho interrotta sulle conseguenze di questa legge.
No, in realtà io però vorrei dire che questa legge, comunque sia, deve collocarsi all'interno del testo costituzionale. Cioè è una legge che dovrebbe integrare, non sovrapporsi alla Costituzione. E vorrei anche ricordare che nella prospettiva della nostra Costituzione, il nostro è un regionalismo solidaristico, non competitivo, come rischia invece di promuovere questo testo. Cioè il rischio è di emulare la Spagna, tanto per intenderci, con le note esorbitanti fibrillazioni autonomistiche. E quindi questo è un vero problema. E aggiungerei un elemento, scusate, anche di funzione e di efficacia. Noi abbiamo su materie come l'energia e l'ambiente la tendenza ad affidare allo Stato, pensiamo agli ultimi orientamenti del diritto europeo, energia, ambiente, paesaggio sono in mano allo Stato, sframmentare e disarticolare il rischio è molto forte. E poi voglio concludere con il profilo finanziario, perché il testo di legge non è chiaro su questo. Vengono prima i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni, o la determinazione delle risorse finanziarie? la domanda non è retorica, perché se non mancano i soldi e i finanziamenti non ci sono, è evidente che la corsa all'autonomia differenziata sarà fatta dalle regioni del nord, non da quelle del sud, le quali però si troveranno in difficoltà perché dovranno comunque mantenere dei servizi essenziali, sapendo che comunque le altre regioni hanno poteri, capacità e autonomia maggiori di spesa rispetto a loro. Questo è un quesito a cui il disegno di legge non dice nulla, ma questa è una grossissima lacuna di cui dovrebbe farsi carico il Parlamento e le forze politiche che rappresentano e vogliono appunto attuare questo disegno di legge.
Ceccarelli, il professor Cattei ha tirato fuori due argomenti essenziali. Il primo riguarda il fatto che su temi come l'energia l'Italia da sola non va da nessuna parte, figuriamoci una regione italiana, e il secondo riguarda l'aspetto economico, che è quello fondamentale per capire questa legge, che appunto non è certo una legge costituzionale, è una legge che si iscrive e dovrebbe iscriversi e non sovrapporsi alla Costituzione, come diceva il professor Cattei. Però questi due aspetti, Ceccarelli, sono veramente dirimenti.
Sì, io sono pienamente d'accordo con l'analisi che ha fatto il professore, e vorrei aggiungere che per esempio quanto riguarda le risorse, per esempio, si dice c'è un anno di tempo per reperirle. Per quanto riguarda i livelli essenziali di prestazione, 2 anni per definirli. Ma come si fa ad approvare una legge così al buio, senza risorse? Dice che poi si troveranno. Ma siamo di fronte ad un governo che sta tagliando risorse alla sanità pubblica, che sta tagliando risorse alla scuola pubblica. Cioè, com'è possibile pensare che saranno reperite risorse per rivedere anche la ripartizione della spesa storica, così come giustamente alcune regioni, quelle più deboli, stanno chiedendo? Quindi siamo veramente di fronte ad una legge che rischia di aumentare le diseguaglianze tra regioni forti e regioni deboli, fra territori più forti e territori più deboli. Ma io vorrei anche portare un altro aspetto, che è la valutazione del combinato disposto tra questa legge, che rischia di disarticolare il paese, come ho detto, creare 20 staterelli che nei confronti dell'Europa e del mondo avrebbero veramente poca se non nessuna voce in capitolo, non solo per l'ambiente e l'energia, ma in generale. E poi abbiamo l'altra legge, che è quella sul premierato. Quindi da una parte si disarticola il paese, dall'altra si vuole eleggere, unico paese al mondo, un premier direttamente, difficilmente controllabile dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica, perché ne uscirebbero da quel testo depotenziati, che di fatto si mette a capo di questi 20 staterelli. Quindi non c'è soltanto l'autonomia differenziata ai Calderoli, ma c'è anche l'altra legge, che veramente il combinato disposto delle due sono in grado di alterare gli equilibri che la nostra Costituzione sapientemente ha delineato e ha definito. Dopodiché noi siamo per l'autonomia, siamo per la semplificazione, ma non per alterare gli equilibri. Queste non sono cose che si possono fare in fretta e furia la notte, come, ripeto, ha detto il Presidente della Calabria. Sono cose che vanno veramente trattate con grande cura, con grande equilibrio, pensando per esempio a quella che dovrà essere una nuova legge elettorale. Qui siamo di fronte ad una rincorsa che rischia di portare l'Italia nel baratro.
È chiaro, tra le altre cose siamo in ritardo, dovete essere veramente bravi, 30 secondi a testa su un rilievo che però di natura politica, anche perché questa legge ha una tale opposizione, i 5 consigli regionali, un fronte largo che raccoglierà il doppio delle firme necessarie per un referendum, forse il cui esito voglio azzardare è prevedibile, eccetera eccetera. Secondo me, se la Meloni ci sta ascoltando, è d'accordo con noi, professor Cattei, questo mi sembra un boccone avvelenato per la Lega. Questa legge non vedrà mai una sua applicazione da qui a 2 anni, ma forse ridisegnerà degli equilibri politici a causa del suo fallimento. Veramente un minuto a testa, professor Cattei.
un flash. Sicuramente c'è molta incertezza e molta difficoltà. È di ieri sera la dichiarazione del ministro Calderoli, quindi colui che ha caldeggiato questa legge, che ha detto che non il prossimo autunno, ma nemmeno il successivo, ma fra 2 anni avremo i finanziamenti in bilancio, quindi fra 2 anni. La seconda cosa che voglio dire, anche qui molto brevemente, è che in realtà occorre informare attentamente i cittadini, perché le conseguenze dell'applicazione di questa legge non riguardano soltanto una regione, cioè la Toscana, la Lombardia o il Lazio, ma hanno una tenuta complessiva sul sistema economico, sociale e politico del paese.
Ceccarelli?
Sì, è chiaro che questa legge, come abbiamo detto, è una legge raffazzonata, è una legge che rischia di mettere in discussione gli equilibri e la tenuta dell'articolazione democratica, e io spero che al di là dei 5 consigli regionali che stanno approvando la delibera per la richiesta di referendum, si compatti fortemente anche il fronte che in ogni città, in ogni regione, in ogni provincia si sta costituendo per la raccolta delle firme, per informare i cittadini dei rischi di questa legge e, ripeto, anche del combinato disposto con l'altra legge sul premierato. È chiaro che raggiungere il quorum nel referendum abbiamo visto che è molto difficile, ma spero proprio che questa volta ci riusciamo, che il quesito sia ammesso e che questo possa anche compattare le forze progressiste anche per quanto riguarda poi le competizioni elettorali, perché questo governo di destra, queste forze che maneggiano la legislazione e giocano un po' con la tenuta democratica del paese, sinceramente meritano una forte attenzione e una forte mobilitazione da parte di tutte le forze politiche, sociali e anche economiche, che invece hanno a cuore la tenuta del nostro paese.
Prove tecniche di campo larghissimo, voi così mi mettete in difficoltà perché potremmo andare avanti a lungo, e dalla regia invece mi segnalano che siamo già in ritardo, ma questa è un'altra trasmissione che pure faremo. Evidentemente il capogruppo del PD in Consiglio regionale della Toscana, Vincenzo Ceccarelli, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, saluto il professore e tutti grazie. I radioascoltatori.
E grazie a Gianfranco Cartei.
Grazie, buon lavoro e buona giornata a tutti.
Buona grazie. Giornata anche a lei, docente di diritto amministrativo all'Università degli Studi di Firenze. Le 9 in punto, la pubblicità, poi andremo a Radicondoli.
Il Teatro delle Donne presenta l'anteprima di Scenari Contemporanei e Avamposti Teatro Festival all'interno dell'Estate Fiorentina 2024. Ogni mercoledì dalle 18.30 allo spazio Ultravox di Firenze, Favole e Merenda. Narrazione di favole a cura di Vania Rotondi, Angela Antonini e Vieri Raddi.
Giovedì 11 alle 21 al Centro Giovani Sonoria in Via Canova, Guerrilla Girl, l'arte di comportarsi male, con Angela Antonini, ispirato alla performance art americana anni 70, la musica come rivoluzione. Programma completo su teatrodeledonne.com.
Kiko Music Festival, il primo festival musicale nel Borgo delle Camelie. Sul palco del Centro Culturale Compitese, venerdì 12 luglio, canti randagi e Afropiasa Orchestra. Sabato 13, L'Amante. Domenica 14 luglio, l'inedito duo Emma Nolde e Alberto Bianco. E prima dei live, apericena con DJ set. Kiko Music Festival, a Sant'Andrea di Compito, Lucca. Info, biglietti e pre-order su camelieluccesia.it. Sostieni la specola con il 5 per 1000 all'Università di Firenze. Quest'anno il museo ha riaperto con nuove collezioni e un inedito percorso tra arte e scienza. Con la tua firma potrai aiutarci a riqualificare il Salone delle Commedie nella parte più antica del complesso. Per il 5 per 1000 scegli l'Università di Firenze. Un tesoro della città può tornare a splendere grazie al tuo aiuto.
Vivere, viaggiare, volare, non aspettare. Vai su toscanaaeroporti.com e scegli una delle 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Preparati a partire con Toscana Aeroporti.
Controradio.
It's cold outside, but it's warm inside.
kitchen painting shadows of Chris. Jack is black, Johnny is blue. How could anyone take a picture of you?
Problemi per i voli aerei a Catania per le conseguenze dell'ultima eruzione dell'Etna a causa della cenere. Numerosi voli in arrivo nello scalo di Fontanarossa sono stati deviati sull'aeroporto di Palermo, lo riferisce la società che gestisce il Falcone Borsellino. Si attendono le evoluzioni in corso dell'attività del vulcano e le conseguenti decisioni della SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania. dal 13 al 29 luglio e poi a seguire dal 6 all'8 di settembre la 38esima edizione di Radicondoli Festival, quest'anno dal titolo Alfabeto Interiore con la direzione di Massimo Luconi. Massimo, buongiorno, bentrovato e grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno, grazie, grazie a voi.
Allora, un calendario molto denso, molto ricco, ma non solo ricco, pieno di senso, teatro, musica, arte, incontri, stage di formazione, una bella offerta creativa.
Sì, guarda, penso che ormai per fare un festival che non sia una rassegna anche di buoni spettacoli, ma diciamo un po' così slegati da un contesto, nel cercare di dare un pensiero al nostro lavoro, di cercare una dimensione in rapporto con lo spazio, e cioè fare sì che il festival diventi un'officina creativa dove, come luogo di incontro, un luogo di riflessione, anche a volte sul nostro intimo, no? Profonda, su certi temi che ci appartengono, il contemporaneo, ma anche poi della nostra interiorità. Penso che questa è la ricerca che cerco di fare, che cerchiamo di fare da un po' di anni, è di strutturare il festival con una dimensione, diciamo, una specie di percorso sotterraneo che cerca alcune tematiche, alcuni momenti di riflessione.
Per questo cercavo di andare oltre, come dire, tanti festival che vediamo dove ci sono magari anche cose di qualità, però camminano ciascuno proprio con le proprie gambe, e questi che ha un legame fra gli artisti, gli attori, i professionisti e la comunità di Radicondoli. Ricordiamoci, sarà Maddalena Crippa, Franco Arminio, Lino Musella, molti, molti altri.
Ma guarda, nel tempo, soprattutto negli ultimi anni, è creata un'atmosfera abbastanza direi interessante fra il luogo, quindi la comunità del luogo, è un gruppo di professionisti, di attori, compagnie, anche persone interessate al teatro che partecipano al festival, e questo crea quello che poi è sempre stata la bellezza del teatro, l'importanza del teatro, cioè una comunità teatrale che ama il teatro, che lo vive con passione, che cerca un dialogo, cerca un rapporto con l'evento, un rapporto diretto. Ecco, poi noi sfruttiamo anche la particolarità, la bellezza, il fascino di un luogo, e quindi il festival si dilata anche in alcuni spazi naturali che diventano scenografici. Ecco, questa è un po' la caratteristica di Radicondoli. E in questi anni abbiamo fatto di necessità virtù, cioè avevamo delle problematiche tecniche di alimentazione, di strutture, invece abbiamo quasi, diciamo, eliminato, cioè abbiamo una struttura veramente basica dal punto di vista tecnico, e credo che siamo ora uno dei festival più sostenibili, più leggeri, ecco, come impatto.
Questo
è diventato poi una caratteristica che limita qualche compagnia, chiaro, perché limita delle installazioni scenografiche, però nello stesso tempo
è giusto che sia così anche,
perché si capisce che ha un senso, no?
Infatti, se no, altrimenti parliamo di certe cose e poi dopo cadiamo sempre nella tentazione di non farla. All'interno del programma si terrà anche Paesaggi Contemporanei, che è un progetto di arte ambientale con mostre, performance, installazioni site specific e sonore di Claudia Losi, Franco Londa e Fabio De Paoli, a cura di Fabio Gori, fino al 25 d'agosto. È un festival che si caratterizza, è inutile dirlo, Massimo Luconi è uno dei più apprezzati registi teatrali italiani, dell'autore televisivo, teatrale, si è occupato di cinema, dei programmi radiofonici, si occupa appunto di eventi per la cultura. Qui l'incontro di linguaggi diversi è importantissimo.
Sì, ti ringrazio. Questo è un po', cioè, cerco di portare anche il mio mondo, che è fatto di contatti, di esperienze che vanno dal rapporto con l'Africa e col Senegal, come sai, fino al rapporto con i grandi interpreti del teatro italiano. E poi quest'anno facciamo una cosa che un po' di tempo volevo fare, ma durante il festival è più complicata. Facciamo una specie di epilogo del festival a settembre, dedicato alla drammaturgia italiana, a un incontro fra autori, registi, attori, proprio sul rapporto fra la scrittura e la messa in scena. Sono 3 giorni proprio dedicati a questo aspetto, e questo mi piace molto perché, ecco, continua questo senso di comunità, no? di persone che hanno voglia di stare insieme, hanno voglia di discutere e che amano il teatro e lo conoscono e quindi cercano di farlo al meglio.
In un posto meraviglioso quale il Radicondoli, dove la 38esima edizione del festival, quest'anno intitolato Alfabeto Interiore, parte sabato, il 13 va avanti fino al 29 luglio e poi di nuovo dal 6 all'8 di settembre. La direzione è di Massimo Luconi, che saluto e ringrazio. Grazie Massimo.
Grazie a voi, grazie a te. Buona giornata. From Sulay, messaggi al nostro numero WhatsApp 342 8104 111. Ne leggiamo soltanto uno. Grazie per questo bellissimo lavoro che fate su Sollicciano. Qui a Bruxelles stanno tentando un esperimento di radio dal carcere per tirare fuori almeno la voce dei detenuti e di fargli creare musica. Anche all'interno di Sollicciano c'erano delle station, sale, bellissime esperienze di musica con Massimo Altomare. L'idea di fare una radio
del carcere e tirar fuori le voci, un'idea veramente bellissima. Se il nostro ascoltatore vuole scriverci da Bruxelles di più e con più dettagli, può essere un contributo prezioso e uno spunto magari per progetti del futuro. Sono le 9:20, questa è Controradio. State con noi perché tra poco alle 9:30 arriva il giornale radio di Popolare Network con le ultime notizie su nazionale e l'internazionale, e poi Architect and City dopo il giornale radio. Parleremo soprattutto dei concorsi di progettazione per la qualità dell'architettura, lo strumento per la realizzazione di un'opera che si prefigura come il migliore in qualche modo, però evidentemente spaventa qualcuno. Chi ha paura dei concorsi di progettazione? Potremmo intitolare questa puntata che realizzeremo con Pier Matteo Fagnoni, consigliere dell'Ordine degli Architetti, dopo il giornale radio di Popolare Network. You love me, but you say that
Controradio Club presenta Namibia Wild Experience, un viaggio nella natura africana per osservare elefanti, leoni, rinoceronti, giraffe e zebre.
Un viaggio di 15 giorni fra i deserti del Kalahari e delle Toscia, la savana con i grandi mammiferi, le zone minerarie coloniali e le spiagge dell'oceano. L'incontro con la popolazione locale, dalla società matriarcale degli Imbi ai San, il popolo più antico del mondo.
Viaggio in Namibia dal 16 al 30 novembre. Un'esperienza da vivere con lo spirito dell'esploratore in una delle poche aree selvatiche al mondo ancora intatte.
Info ed iscrizioni controradio.it e banner Namibia, posti limitati.
Ultimi due posti.